invitato e vorrei illustrarvi qualche questione, ovviamente guardando in modo particolare alle questioni che mi sono più vicine come conseguenza della mia formazione professionale. Vorrei parlarvi dei rischi territoriali e tra questi di quello che secondo me è il rischio più grave che interessa il nostro territorio e purtroppo verso il quale si guarda con scarsa attenzione. E noi possiamo dire con riferimento a questo problema che in questi molti anni c'è stata poca attenzione nei comportamenti verso questo problema e le azioni per contrastarlo o quantomeno mitigarlo sono state sicuramente inadeguate e insufficienti. Io vengo da un paesetto di montagna, al mio paesetto le nonne, parlando dei dolori del parto, dicono che le mal desmentegò. Ecco, le alluvioni sono un male che subisce lo stesso destino. Tutti piangono pubblicamente, da quelli che occupano le cariche più alte a quelli che hanno pagato le conseguenze di un'alluvione, ma poi dopo qualche giorno, e non è esagerato dire dopo qualche giorno, di questi fatti si dimentica tutto e ci prepariamo per la prossima volta, no? Magari la prossima volta non toccherà al nostro territorio, ma tocca al territorio del vicino. In questi giorni è toccato alla Sardegna e si sono sentite delle cose, secondo me, inconcepibili e non da non diffondere perché creano disinformazione. Ho sentito dire che la Sardegna è stata colpita da bombe d'acqua e già questo dà una immagine così che lascia impotenti, e poi ho sentito anche dire un'idiozia scientifica, perché ho sentito dire che la Sardegna sarebbe stata colpita da un evento millenario. Come si possa giudicare della probabilità millenaria di un evento quando le nostre serie storiche al massimo sono di 50-100 anni, non lo so, perché parlare in questo modo significa supporre che dal punto di vista statistico la serie di cui ci stiamo occupando nei prossimi 1000 anni godrà di tutte le caratteristiche di cui deve godere una serie di dati per essere trattata con i metodi della statistica e del calcolo delle probabilità. Però non c'è limite a queste posizioni, no? Si parla a ruota libera, spesso senza grande significato. E allora torniamo a noi. Tornando a noi possiamo partire da questa situazione che ha interessato l'argine destro del Roncaiette, che poi sarebbe il Bacchiglione, poco a valle di Volta Barozzo. Si è aperta una rotta, attraverso questa rotta nelle prime ore della mattina del 2 novembre 2010 sono usciti circa 14 milioni di metri cubi d'acqua che hanno allagato tutta la pianura adiacente al Bacchiglione, investendola e travolgendo Casal Seruso e Bosoletta. Che cosa
può abbassare? Credo copra la sua voce.
Bene, andiamo via subito da questo
chiudiamo questo disastro
a poco importanza. Possiamo vedere cosa ha prodotto questa alluvione, che è l'ultima di quelle che ci hanno colpito. La serie è lunghissima per il Veneto, basterebbe guardare gli annali storici per renderci conto di questo. Beh, noi possiamo vedere qui dove è Padova, vedete in grande un ingrandimento del sistema di canali e di fiumi che interessa Padova, e questa alluvione non ha coinvolto direttamente Padova, perché secondo me Padova gode della protezione del suo grande santo, Non sono gli uomini a salvarla, è il suo santo che la salva. L'ha salvata nel 66 e l'ha salvata anche nel 2010, perché nel 2010 si è allagata Vicenza e si sono allagate estese superfici in provincia di Vicenza. Poi poco a Monte di Padova c'è stata una rottura del Tesina padovano che ha prodotto l'allagamento di Veggiano. Le acque sono passate attraverso Padova, in particolare hanno superato il nodo idraulico di Volta Barozzo, che è un nodo cruciale nella gestione idraulica del territorio, ma appena entrate nel Roncaiette inferiore, che poi è il corso del Bacchiglione verso il mare, c'è stata questa rotta che prima abbiamo visto e c'è stato l'allagamento, c'è stato un allagamento di questa superficie che sta in destra Bacchiglione, allagamento che ha coinvolto, come dicevo prima, Casal Serugo e Bovolenta tra i centri più importanti. Non siamo stati soltanto coinvolti noi padovani in questo fatto, ma anche il veronese ha subito problemi non molto diversi. Vedete qui le aree allagate dal sistema dell'Alpone. Le dichiarazioni sono state immediate. Ciascuno ha dichiarato pensando di tirarsi fuori subito dai guai e dalle possibili responsabilità. Perché io ho sentito interventi in cui ciascuno trasferiva al livello superiore le responsabilità. Per cui tutti innocenti in basso e tutti colpevoli a misura che si sale nella responsabilità. Si sono distinti in questa operazione in modo particolare, secondo me, i sindaci, i quali vedono nell'immediato superiore, che è la Regione, il responsabile di tutto. Però anche la Regione si sottrae, perché abbiamo assistito alle dichiarazioni dell'ex governatore, il quale ha dichiarato che nel suo periodo un sacco di interventi si sono fatti nel campo idraulico. A me sembra di poter dire che in quel periodo lui ed io siamo vissuti in mondi diversi, perché se io dovessi dire quali sono gli interventi realizzati nel campo della sicurezza idraulica, dovrei dire che otteniamo un insieme vuoto. Nessuno. Allora, quali sono le cause di queste sofferenze? Le cause sono, come dire, molteplici e alcune sono anche antiche, altre ovviamente più direttamente riconducibili a noi. Quando noi parliamo di queste questioni della sicurezza idraulica, dobbiamo dire che è un problema che colpisce tutto il territorio veneto, ma non solo il territorio veneto, ma anche il territorio nazionale. Si tratta di vedere quanto estesa è l'area che viene colpita di volta in volta, ma diciamo che qua non passa anno senza che qualcuno non debba patire le conseguenze di questi fenomeni. E questi fenomeni sono determinati da una parte da insufficienze di quella che potremmo chiamare la rete idraulica minore, che in un territorio come il nostro, che ha, diciamo, rilevanti problemi per l'allontanamento delle acque, forma un reticolo così minuto che credo tutti possano comprendere e vedere. E poi dall'altra parte ci sono invece i problemi creati dal grande sistema idrografico, dai fiumi, nel caso specifico di noi padovani, dal Brenta e dal Bacchiglione. Anche questi fiumi hanno grossi problemi. Nessuno dei fiumi veneti in pianura è in condizioni di ragionevole sicurezza. Quindi chi vive in pianura attorno ai fiumi veneti deve aspettarsi che prima o dopo qualche fatto di questo genere lo possa colpire. Quali sono i problemi? Beh, se guardiamo alla rete idrografica minore possiamo capire quali sono i problemi da queste immagini. Queste sono fotografie scattate a Campo San Piero, ma potremmo qui vedere fotografie di Padova e di altri centri urbani. L'acqua che invade la campagna, che invade le zone urbanizzate, vedete bene, no? Si tratta di eventi che non sono di grande intensità, ma sono molto fastidiosi perché questi eventi si ripetono con una frequenza che diventa inaccettabile. E chi ha avuto acqua in casa come conseguenza di questi fatti sa bene quanto sia difficile superare questi momenti. Quando capitano queste cose, che cosa facciamo? Appunto, ci sottraiamo rispetto alle nostre responsabilità, quindi invochiamo i cambiamenti climatici. Noi siamo i più sfortunati finora, perché viviamo, secondo alcuni, in un tempo, in un'epoca in cui siamo vittime dei cambiamenti climatici. Non siamo peraltro in grado di dire scientificamente qual è l'entità di questi cambiamenti, perché non abbiamo semplicemente i numeri, ne parliamo perché così si usa fare. E allora c'è l'effetto serra, poi ci sono le esagerate produzioni di anidride carbonica ad opera dell'uomo. Qualcuno anche contesta questo fatto, perché non tutti gli specialisti sono della stessa opinione in questo campo, e altre cose ancora. Però quasi mai capita di individuare con una certa serenità e oggettività la situazione, no? Saremo sempre vittime di fatti superiori a noi, rispetto ai quali non saremmo in grado di sottrarci, e non pensiamo mai invece che siamo anche vittime dei nostri comportamenti. E allora, quando noi dovessimo o volessimo affrontare questi problemi, credo che dovremmo partire innanzitutto dalle nostre azioni e modificare le nostre azioni per quanto esse incidano su queste questioni. Poi magari possiamo anche pensare a questi problemi di ordine superiore, ma partire dai problemi di ordine superiore e pensare che noi non siamo direttamente coinvolti è un errore madornale. A cosa intendo riferirmi? Beh, guardate, noi siamo vittime di una pianificazione territoriale indecente. È un aggettivo, direi, anche moderato rispetto a quelli che potremmo utilizzare. Proviamo a capire perché. Guarda, questa è un'immagine aerea di San Donà, perché così nessuno qui dei padovani se ne può avere a male, ma potremmo dire la stessa cosa parlando di Padova. Queste sono le aree dei centri urbani di San Donà, di Noventa e di Musile di Piave nel 1954. È l'anno a cui risale il primo volo con finalità aerofotogrammetriche eseguite sul territorio italiano da parte degli americani. E questa invece è la situazione del 2003, potremmo dire la situazione attuale, in cui riportiamo i perimetri urbanizzati di questi stessi centri, sovrapponiamo per confronto le vecchie aree risultanti dalla carta dal volo del 1954, e credo che la prima cosa che appare evidente è l'estensione incredibile che l'urbanizzazione ha avuto su questi territori. Necessaria? Non stiamo qui a dire necessaria o non necessaria. Certo che uno potrebbe dire che San Donà è un centro importante, ma in realtà noi questo lo potremmo replicare anche per i paesetti di campagna. Ed è la stessa cosa. I pianificatori hanno agito negli ultimi 50 anni pensando che lo sviluppo della nostra società sarebbe stato irrefrenabile e che noi avremmo occupato porzioni di territorio che in realtà vediamo essere per la maggior parte non attivamente occupate. Poi abbiamo fatto altre scelte delle quali dovremmo domandarci l'opportunità. Questa è la zona industriale di Padova, una se non la più importante d'Italia, per valori impegnati nelle attività. Dove è stata costruita questa zona industriale? Vedete bene, a cavallo del Piovego, che è questo canale. È il canale che sostanzialmente parte qui dai giardini e va verso il Brenta, congiungendosi al Brenta a Strà. Ebbene, nel 1846 Paleocafa, nella sua memoria di accompagnamento al famoso piano Fossombroni-Paleocafa, scriveva che il piovigo, rigurgitato dal Brenta in piena, poteva esondare all'altezza di Camin. Cos'è successo nel 1966? Il piovigo, rigurgitato dal Brenta, durante un fatto eccezionale, effettivamente esondò a Camin. Esondò in destra, perché in sinistra c'era già la zona industriale e si intervenne a difesa della zona industriale favorendo l'esondazione in destra che poi allagò Vigonovo e tutti i paesi del Piovese andando verso il basso. Ora vedete, la zona industriale sorge in destra e in sinistra Piovego. La situazione del Piovego non è diversa da quella indicata da Paleocafa, e se quindi il Brenta andrà ancora in piena, avendo questa volta urbanizzato sia la destra sia la sinistra Piovego, non potremmo più fare la scelta di difendere la sinistra e lasciare andare tutto in destra. Dovremmo scegliere di difendere destra e sinistra, e probabilmente non saremo in grado di difendere né destra né sinistra, e quindi quest'area sarà destinata ad allagarsi. Come conseguenza di che cosa? Certo, di fatti naturali, la piena del Brenta, ma soprattutto come conseguenza di scelte pianificatorie che non sono state sorrette dalle dovute analisi. Non abbiamo neanche avuto la pazienza di leggere quello che scriveva Paleocafa 150 anni fa. Uno potrebbe dire che questo è un caso isolato, ma qui potremmo star qua tutto il giorno a portare esempi di questo tipo. Ne portiamo uno con riferimento a Vicenza. Questa è l'area di Sant'Agostino, che sorge in adiacenza a un fiume affluente del Bacchiglione che si chiama Retrone. Il nome credo che dica più di qualsiasi studio. Si chiama Retrone perché quando il Bacchiglione è in piena, le acque lo percorrono in senso opposto a quanto avviene normalmente. Le acque vanno dal Bacchiglione in su verso il Retrone. E se io dovevo scegliere un'area da urbanizzare, che sceglievo? Un'area posta in adiacenza a un fiume che ha questo nome poco promettente? Sì. E allora che cosa succede come conseguenza di questi fatti? Perché capita? Si sente dire da parte degli ambientalisti, è l'effetto della cementificazione, no? È un modo improprio per definire in realtà i processi che sono modificati da queste nostre azioni. E i processi che sono modificati sono quelli che riguardano la trasformazione in deflusso degli afflussi meteorici. Normalmente l'afflusso meteorico in parte arriva rapidamente alla rete idrografica, in parte arriva con tempi più ritardati, in parte ancora è trattenuto dai piccoli invasi che sono presenti sul territorio e per un'ulteriore parte si infiltra verso il sottosuolo. Solo quest'ultima parte è sottratta al bilancio della piena. Le altre tre frazioni arrivano alla rete idrografica principale in tempi più o meno brevi. Che cosa succede a un territorio urbanizzato? Succede che i tempi di arrivo delle acque meteoriche alla rete idrografica sono sensibilmente ridotti. L'acqua meteorica che si trasforma in portata arriva alla rete idrografica in tempi molto molto brevi. E arrivando in tempi molto molto brevi sposta i tempi di criticità del sistema verso valori più ridotti. Questo incrementa anche le portate massime dei colmi di piena che si generano. E quindi noi come conseguenza dell'urbanizzazione da una parte acceleriamo questa trasformazione degli afflussi meteorici in portata, dall'altra incrementiamo le portate. E allora non possiamo meravigliarci se il sistema idrografico minore che è stato realizzato dai nostri nonni per allontanare le acque da un territorio fondamentalmente di tipo agricolo vanno in crisi quando noi su questo territorio abbiamo occupato porzioni consistenti di superfici per destinarle alle attività della nostra vita di tutti i giorni, no? Dovevamo parallelamente considerare questi processi idraulici e adeguare la rete idrografica minore, ma questo non l'abbiamo fatto ed è evidente anche perché non si fa, perché chi è l'attore prima dell'urbanizzazione è portatore di interessi particolari che si scatena senza nessun freno e senza nessun controllo e lascia poi al pubblico intervenire per rimediare ai guai che lui ha creato nel frattempo con l'urbanizzazione. Quindi diciamo che i guadagni subito a me, i problemi immediatamente trasferiti a te, ente pubblico. Che cosa si deve fare allora se noi non vogliamo continuare in questa direzione, come penso che sia ragionevole non fare più? Perché qui bisogna cambiare passo. Non possiamo fare quello che abbiamo fatto nei passati 50 anni. Dobbiamo evitare assolutamente errori nella pianificazione territoriale. Il territorio deve essere urbanizzato con oculatezza, scegliendo non le aree che piacciono ad alcuni, ma quelle che sono idraulicamente sicure. Poi che cosa dobbiamo dire? Adesso parlo per me, che sono idraulico, ma io sono ormai un idraulico vecchissimo, per cui non parlo neanche per me, forse parlo per mio nipote. Che cosa dovremmo pretendere? Che ci fosse meno insufficienza nelle considerazioni che riguardano l'idraulica del territorio, che ci fosse più consapevolezza dal punto di vista idraulico, che l'urbanizzazione di un territorio o la pianificazione di un territorio passa sicuramente attraverso delle bellissime carte che gli architetti e gli urbanisti predispongono avvicinando colori che sono accattivanti se noi guardiamo una mappa appesa al muro, ma deve anche passare attraverso il fatto che a monte di tutto questo deve stare un piano di riassetto idraulico del territorio che deve poi essere rispettato e che guarda ai problemi veri che prima o dopo pagheremo. Poi dobbiamo dire che da qualche tempo a questa parte la nostra società non considera più la manutenzione in nessun campo. Tu hai una piccola rottura alla tua lavatrice, ma mica trovi uno che viene a sostituire un pezzetto che costa 10 euro. Ti dicono sostituisca la lavatrice perché non si fa più, non si usa più. Quello che noi vediamo applicato tutti i giorni è applicato da molti anni ormai anche al territorio. Le strutture idrauliche non sono affatto mantenute, non sono affatto osservate. E invece osservazione e manutenzione sono due fatti indispensabili se noi vogliamo che questo sistema funzioni correttamente. Quali sono i problemi della rete idrografica principale? Ma basta guardare e confrontare questi numeri che vedete scritti in blu e in rosso per i più importanti fiumi veneti. Quelli in blu sono i valori delle portate al colmo della famosa piena del 1966, la massima mai registrata dalle nostre parti. E quelli in rosso invece, messi a fianco per ogni fiume, sono le portate massime che questi fiumi sono in grado di convogliare al mare in condizioni di sicurezza. Vedete bene quale differenza sussiste tra questi due valori e la conseguenza quale sarà. Che di fronte a un evento come questo è inevitabile l'esondazione e quindi è inevitabile l'alluvione. Se noi guardiamo a Padova, il Brenta a Bassano fu capace di 2700 metri cubi secondo come portata massima, ma il Brenta a valle di Piove di Sacco non ne porta più di 1600 e più a valle ancora non ne porta più di 1400. Allora capiamo bene perché il Piovese sia storicamente un'area destinata ad essere allagata dalle acque del Brenta. Il Bacchiglione a Padova nel 66 ebbe 650 metri cubi secondo, ma proprio perché, come ho ricordato prima, è intervenuto il suo santo protettore, perché dal lastico di metri cubi al secondo ne arrivavano 800 e il santo guardò in basso e disse: beh, è meglio mettere sotto questi di Bolzano Vicentino. Ci fu una rotta in destra e uscirono da quella rotta 40 milioni di metri cubi, 40 milioni di metri cubi, e a Padova la portata fu contenuta in questo valore di 600-650 metri cubi secondo. Per questo credo che Padova si salva solo per merito del suo santo. Uno potrebbe dire: beh, ma insomma, di fronte a tutte queste cose, cosa si è fatto? Dopo la piena del 66 lo Stato fece una cosa importante, nominò una commissione che prese il nome dal suo presidente, il professor De Marchi, e questa commissione lavorò circa 3 anni producendo un lavoro immane e indicando nel concreto soluzioni precise che noi avremmo dovuto seguire. E le soluzioni quali erano? Beh, intanto era improponibile pensare di adeguare le strutture e le difese dei nostri corsi d'acqua nel tratto vallivo alle massime portate che vengono da monte. Gli argini sono già troppo alti, in alcune zone del nostro territorio raggiungono anche i 10 metri. Quindi non più lungo questa strada. E allora che cosa è necessario o era necessario secondo il professor De Marchi? Era necessario agire in senso opposto, e cioè moderare i colmi di piena che arrivano al corso di pianura mediante trattenuta del colmo in vasi appositamente predisposti, per poi rilasciare lentamente sulla coda della piena i volumi trattenuti. Poi anche disse che non era pensabile utilizzare con queste finalità i molti serbatoi ad uso elettroirriguo che esistono sul nostro territorio, perché purtroppo quando queste opere furono realizzate si guardò al particolare e non si pensò invece a una funzione generale, si guardò alla necessità di produrre con la massima convenienza energia elettrica e di trattenere volumi da destinare all'irrigazione, e minimamente non ci si preoccupò di destinare una parte di questi invasi alla difesa idraulica del territorio di pianura. E quindi questi serbatoi furono strutturati in modo da essere assolutamente inadatti alla difesa idraulica dalle piene. Queste sono le opere più importanti previste dalla Commissione De Marchi. Una serie di serbatoi analizzati, studiati, controllati, dei quali qui mi pare che siano 8 forse sono. Ne abbiamo realizzato uno solo, sul Cellina, che è un affluente del Meduna, che è affluente del Livenza, e di tutto il resto niente. Niente perché qui stanno i nostri comportamenti. Subito dopo l'alluvione, negli anni immediatamente successivi, nessuno fece obiezioni rispetto a questa proposta del professor De Marchi, ma negli anni che vennero invece incominciarono i distinguo che porta ciascuno di noi a guardare solo nel proprio giardino e non nel giardino degli altri. E allora quello che magari interessa noi direttamente e va a vantaggio degli altri non si deve assolutamente fare. È questa la visione comunarda che purtroppo colpisce i veneti in un modo, direi, scientifico. E tutto questo ha portato a non realizzare queste opere che pure invece erano indispensabili. Nel bacino del Brenta, qui sono gli interventi indicati dalla Commissione De Marchi. Di questi, il primo che adesso ho riquadrato, cioè l'adeguamento degli scarichi del serbatoio del Corlo sul Cismon per far sì che difenda dalle piene il basso corso del Brenta, questo è un provvedimento che si può attuare spendendo ovviamente qualche euro, ma se non vuoi spendere non si fa. E invece se guardiamo al bacino del Bacchiglione, il bacino del Bacchiglione è abbastanza complicato. Adesso si sta intervenendo, mi sembra che l'altro giorno hanno messo la prima pietra, no? Tagliato anche un nastro forse. per realizzare una cassa di espansione a Monte di Vicenza, quella che è anche stata abbastanza contestata, di Caldogno, no? È una piccola cassa di espansione, 3 milioni di metri cubi, poco più di 3 milioni di metri cubi, ma in realtà, se vogliamo difendere Vicenza, di milioni di metri cubi ce ne vogliono 10. E se vogliamo difendere Padova, dobbiamo costruire almeno 20 milioni di metri cubi di invaso nel bacino dell'Astico. E così via. Se vogliamo difendere la bassa padovana, dovremmo costruire un diversivo che porti più facilmente e agevolmente al mare le acque del Brenta Bacchiglione. Potremmo completare la famosa idrovia Padova-Venezia, ma qui anche nascono 100.000 contestazioni, perché ciascuno vede il suo. E poi bisognerebbe ricalibrare l'albero del Bacchiglione a valle di Bovolenta. Che cosa succede se il santo protettore di Padova, invece che andare in vacanza di agosto, un giorno decidesse di andare in vacanza di novembre? Succederebbe quello che vedete qui rappresentato nel tratto del Bacchiglione che va da Veggiano a Padova. Vedete quelle linee colorate con colori diversi, rappresentano i franchi arginali. Sono moltissimi i tratti in cui, in assenza della rotta di Veggiano, noi arriviamo al limite delle sommità arginali. Quindi siamo a rischio di allagamento a Monte di Padova. Se andiamo a Valle di Padova, dopo Volta Barozzo, è la stessa cosa. E quindi noi ci troviamo a vivere in un territorio in cui non solo i nostri fiumi non sono in grado di trattenere le piene straordinarie come è stata quella del 66, ma non sono in grado neanche di trattenere una piena come quella del 2010, che qualcuno ha fatto passare per evento inarrivabile, e in realtà è stata una piena, direi, importante, ma non certamente degna dell'aggettivo di eccezionale che invece gli è stato attribuito. Queste sono le aree che sarebbero allagate nel Padovano dal Brenta e dal Bacchiglione, sono quelle colorate in azzurro e in blu. I blu indicano anche tiranti d'acqua di 2 metri sul territorio. Vedete come è estesa l'area che viene allagata, in particolare, vedete, questo è il Piovego e tutta la sinistra Piovego, cioè tutta la zona industriale Mortise e più a nord ancora i quartieri dell'Arcella sarebbero destinati ad andare sotto acqua se noi non interveniamo. E allora arriviamo alla conclusione che traggo su questa immagine di questa vecchietta a Gordina che siede con molta dignità sulle macerie della sua casa distrutta durante la piena del 66. Questa nonnetta si domanda perché tra il 1966 e il 2013 noi ci siamo comportati guidati da questo imperativo categorico: guai a chi fa qualcosa nel campo della sicurezza idraulica. Perché tanto disinteresse allora? Di fronte a un problema che sussiste e che è grave, perché un'alluvione come quella del 66 oggi metterebbe in ginocchio il Veneto. I danni sarebbero 100 o forse 1000 volte superiori a quelli del 66, perché nel frattempo i beni da difendere sul territorio sono cresciuti a dismisura. Cosa fare quindi per rispondere a questa nonnetta? Cosa dobbiamo fare? Ma io credo che per rispondere a questo problema dobbiamo domandarci a chi sta la responsabilità delle scelte. Perché qui non è che non ci fossero le proposte e le soluzioni. Proposte e soluzioni ci sono state, non ci sono state le scelte. E allora io penso che tutti noi siamo convinti qui che nel cerchio magico della vita, in alto, le decisioni e le scelte spettino alla politica, ovviamente intesa con la P maiuscola. Purtroppo però la politica deve scontrarsi anche con altri antagonisti e innanzitutto deve scontrarsi con i portatori di interesse particolare. Questi perseguono sicuramente interessi leciti, per lo più, ma soffrono di una visione della vita che necessita di una correzione, perché pensano che i loro interessi particolari coincidano sempre e comunque con gli interessi della comunità, e questo non è vero. Questi sono personaggi che sono impegnati dalla sera alla mattina, anche di notte perché non dormono, nel vedere quali obiettivi perseguire. Sarebbe invece opportuno che la collettività li mandasse in vacanza per un congruo periodo, per vedere se magari siamo capaci di cambiare qualcosa. E però altro protagonista in questo campo è la tecnica, sono i tecnici. Io sono un tecnico e allora la predica la faccio a me stesso innanzitutto. Credo che la classe tecnica sia stata in questi anni assolutamente inadeguata rispetto ai problemi. Ha avuto scarsa dignità, secondo me. Non ha pensato che è fondamentale mantenere l'indipendenza di giudizio. E allora le situazioni che noi viviamo, come si producono? Si producono in questo modo. Un portatore di interesse ha un'idea, la porta a un politico, lo convince e poi insieme trovano un tecnico che mette la foglia di fico della copertura tecnica per esprimere che la validità o per sostenere la validità dell'iniziativa. Io credo che quando la politica fa questa azione rinuncia a una sua prerogativa fondamentale. Non ha bisogno della copertura fasulla di un tecnico per andare a una decisione. La decisione spetta a lei, tutti lo riconosciamo, e quindi assumiti la responsabilità della scelta e prenditi tutte le conseguenze. Non andare a cercare un tecnico che ti copra, anche magari in modo inconsistente dal punto di vista tecnico. E purtroppo devo dire che oggi come oggi tecnici disposti di vendere anche la mamma, e per un italiano è un dramma, pur di fare qualche euro, se ne trovano.
Abbiamo
finito. Cosa dobbiamo fare nel frattempo? Fatemi fare una conclusione che mi lascio con un po' di angoscia, così state più tranquilli. Questa è la situazione che viviamo, e quindi rispetto a questa situazione è necessario cambiare passo, è necessario che questi tre protagonisti del cerchio magico della vita assumano ciascuno la propria indipendenza e lascino a ciascuno la possibilità di coltivare le proprie idee con serenità. Nel frattempo che cosa facciamo? Io credo che nel frattempo, siccome le opere necessarie richiederanno decenni e decenni, molti decenni, nel frattempo dobbiamo imparare a convivere con le alluvioni, quindi dobbiamo assolutamente cambiare il nostro comportamento, perché quello che noi patiamo è anche la conseguenza dei nostri comportamenti. E questo è necessario perché la piena è dietro l'angolo, la piena è questo gattone. Questo è lo stemma che stava sulla tuta di un pilota molto famoso della caccia italiana. Ebbene, questo gattone è la piena, e noi, continuando così, corriamo il rischio di far la fine dei topolini verdi che sono ghermiti da questo gattone. Anche noi corriamo il rischio di essere ghermiti dalle piene. E forse questa situazione così bucolica non la vedremo fra poco tempo, la vedrà, per me la vedrà magari mio nipote. Grazie.